Andiamo al libro di Michea. C'è una grande risposta a tutto quello che abbiamo ascoltato fino adesso. Leggiamo nel capitolo 6 i versetti che vanno dal 6 all'8 compreso. Pagina 919. Leggo io. Dopo. Allora. Con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti all'Iddio eccelso? Allora, capitolo 6, lo ripeto, capitolo 6 di Michea, dal versetto 6, versetto 8 compreso. Allora, con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti all'Iddio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio? Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio. Fratelli e sorelle, cosa possiamo dire davanti a una parola del genere? Quindi, come siamo abituati ultimamente a commentare solo i versetti, qualche versetto, che poi è un'attinenza col culto, ma in qualche modo anche con le preghiere che ho sentito. Cioè, questo si fa delle domande e dice: con che cosa verrò in presenza del Signore? Ecco, facciamoci la domanda. Oggi con cosa, noi con cosa veniamo in presenza del Signore? Adesso magari lo vediamo più avanti. Addirittura arriva a dire, dice, come farò in modo che il mio peccato sia perdonato? A parte tutti, addirittura con un'offerta molto più grande, no? Dice, addirittura, cosa dovrò fare? Dice, dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato. Queste cose le facevano tutti gli altri popoli. Poi andiamo nel profeta Daniele, giriamo qualche pagina indietro, 885, ed è una preghiera fatta da un uomo giusto, sappiamo che un uomo gradito, molto gradito a Dio, e il capitolo 9, l'abbiamo visto già nel 2007, e leggiamo fino al 19, dall'1 al 19, facciamo leggere Mara. Pagina 883.
Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. Feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, al mio Dio, e dissi: O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e servi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, Ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti, tuoi servi, che hanno parlato il nome tuo, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia in questo giorno agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri principi e ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, perché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi che Egli ci aveva date mediante i profeti i suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce. Così, su di noi, sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono iscritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di Lui. Egli ha messo in pratica le parole che aveva pronunziate contro di noi e contro i nostri governi, facendo venire su di noi un male così grande che sotto il cielo non è mai accaduto nulla di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come sta scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Tuttavia, non abbiamo implorato il favore del Signore, del nostro Dio. Non ci siamo ritirati dalla nostra iniquità e non siamo stati attenti alla sua verità. Il Signore ha vigilato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché il Signore, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto. Ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Ora, o Signore, nostro Dio, che conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente e ti facesti una fama che ancora oggi noi abbiamo peccato e abbiamo agito malvagiamente. O Signore, per tutti i tuoi atti di giustizia ti prego, fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città, Gerusalemme, dal tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al disprezzo di tutti quelli che ci stanno intorno. Ora, o Dio nostro, ascolta la preghiera e le suppliche del tuo servo. Per amor tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. O mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni. Guarda la città sulla quale hai invocato il tuo nome. Poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci senza indugio per amor di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla città e sul tuo popolo.
Fratelli e sorelle, questa è la preghiera di un giusto. E lo sapete, ti viene rivelato, ti viene detto, poiché tu, Daniele, sei molto amato. E vorrei far notare alcune cose, no? Molti lo sapranno. Gerusalemme, lui va a guardare sul libro di Geremia e scopre che aveva profetizzato 70 anni di dispersione da Babilonia e poi ci sarebbe stato il ritorno. E allora egli fa questa preghiera al Signore. Riconosce che cosa? Intanto dice che Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia verso quelli che ti amano e servono i tuoi comandamenti. Questo è per tutti. Questo è per tutti. Verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Cioè, osservare i comandamenti non significa solo guardare la legge di Dio, ma solo guardarla, ma non mutare mai, cioè non cambiare mai. Perché purtroppo la devastazione di Gerusalemme e la deportazione del popolo è avvenuta proprio per questo motivo, perché conoscevano le leggi ma non le mettevano in pratica, e i continui richiami del Signore i quali entravano e gli altri uscivano. Il profeta Daniele riconosce tutto questo. Non abbiamo dato, dice, non abbiamo dato ascolto ai profeti, ai tuoi servi, eccetera, eccetera. Poi il peccato di questo è direttamente contro il Signore. Poi dice ancora che tutto ciò gli è venuto come sta scritto nella legge di Mosè e che tutto ciò che è successo a Gerusalemme, che non era accaduto mai niente di simile, come è stato scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Tuttavia non abbiamo implorato il favore del Signore nostro Dio. Non abbiamo, nonostante tutto, no. Non ci siamo ritirati dalla nostra iniquità e non siamo stati attenti alla sua verità. Cioè, non è che dobbiamo stare attenti a qualcos'altro, dobbiamo stare attenti alla sua verità. Il Signore ha vigilato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché il Signore nostro Dio è giusto in tutto quello che ha fatto. Non è che ha detto no, perché hai fatto questo, no, come sentiamo in genere, no, perché è avvenuto, questi giorni sappiamo che c'è stato uno tsunami in India, nessuno lo dice, per via dei monsoni, no? Ha spazzato via 1000 persone, sono morte e 50.000 sono rimaste. Comunque, avviene. No, sono notizie, io che ci sono talmente tante notizie che dicono soltanto quelle. Io sto attento un po' a quello che succede generalmente, che arrivano notizie che arrivano da tutto il mondo. Comunque, c'era l'altro giorno su Televideo, c'era dappertutto, però sono notizie che vanno, non interessa niente a nessuno, capito? Allora. Ma dice, nonostante, perché il Signore nostro Dio è giusto in tutto quello che ha fatto, non riconosce, dice, ma ha fatto qualcosa di sbagliato il Signore, anche se li ha castigati così pesantemente, ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce, nonostante tutto non abbiamo ubbidito alla sua voce. Ecco, poi c'è la supplica, perché il volto del Signore risplenda nuovamente sul suo santuario. Poi non vorrei prendere molto tempo per questo, ma se vi ricordate, dunque, ve lo leggo io, c'è scritto: non vi illudete, non vi illudete. Né fornicatori né idolatri, lo sapete bene, non stiamo neanche né adulteri né effeminati né sodomiti né ladri né avari né ubriachi né oltraggiatori né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Questo poi ci sarebbe ancora. Scusate un attimino, nella lettera agli Efesini, che questa qui invece vorremmo in qualche modo leggerlo dal versetto 17, capitolo 4, pagina 1165, dal 17, versetto dal 17, versetto dal 17 al 31. Qualche volontario?
4. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con intelligenza ottenebrata, estranea alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazie a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira, clamore, parole offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo.
Grazie. Questa dovrebbe essere, dico dovrebbe, ma è la base della nostra fede. Che a un certo punto, come abbiamo visto prima, alcuni dice eravate tali, addirittura sodomiti e cosa che si può essere. Questo dunque io dico e attesto del Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. Fratelli e sorelle, non, sapete, il comportamento grossolano che uno vede, nella vanità dei propri pensieri. Cioè, qui il Signore ci riprende, nella vanità dei propri pensieri. Cioè, noi abbiamo pensieri vani. Cioè, quando sei un pesce fuor d'acqua, cioè se tu hai acquisito lo Spirito del Signore, quando si parla di aria fritta, generalmente, di cose che non hanno attinenza di nessun genere, certo uno non è che... Non facciamo della filosofia attorno a queste cose, non è che ci sono delle cose delle quali si può parlare e altre delle quali non si può parlare, si può parlare di tutto. Però qua ci dice, non comportatevi più come i pagani, che si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. I pagani hanno pensieri vani, non hanno pensieri che costruiscono, non hanno pensieri che edificano, hanno pensieri senza senso, fanno una vita senza senso. Cioè, sapete cosa significa senza senso? Cioè, sono degli animali che vivono una vita animale, pur avendo il Signore costruito, avendogli donato un'intelligenza, a un certo punto c'è scritto nella Bibbia, in Geremia, eccetera, c'è scritto voi siete dei, dicono, no? Dei nel senso, e se andiamo a vedere abbiamo questa somiglianza con il Signore, benché noi siamo nulla, noi non siamo dei, non siamo Dio, dei nel senso come siamo costruiti, su, come viviamo sulla terra. Quindi noi non abbiamo niente a che spartire. Questi pensieri qui non edificano niente a nessuno. C'è scritto qua sotto, se avete una parola che edifica, ditela. Poi dice ancora, perché con questi pensieri l'intelligenza ottenebrata che è estranea alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro. Ma, cioè fratelli, a motivo dell'ignoranza che è in loro, e a motivo dell'indurimento del loro cuore, perché questo poi, cioè, quando tu ti allontani da ciò che è essenziale per la tua vita, cioè a ciò che il Signore ti chiede, necessariamente diventi un insensibile, il tuo cuore si indurisce. Ed essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità, eccetera, eccetera. Ma per voi non deve essere così se avete imparato a conoscere Cristo. E quindi, ed essere rinnovati nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo che è creato immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Viene fuori la stessa verità di cui abbiamo letto poc'anzi. Perciò bandita la menzogna, bandita significa bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. adiratevi e non peccate. No, perché c'è un modo per adirarsi senza peccare. E il sole non tramonti sulla vostra ira. Cioè non andate a dormire con l'ira che avete addosso. Non avendo risolto, non andate a dormire se non siete in pace, fratello e sorella. Perché non essere in pace con qualcuno significa non essere in pace con il Signore. Questo è. E poi c'è tutta una serie di cose che voi ricordate. E non rattristate lo Spirito di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione, per questo giorno. Quindi via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira, clamore e parole offensive. Con ogni... Sapete, quando si comincia ad insultarci, magari poi le cose salgono di tono e ancora di più. Siate invece benevoli e misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come Dio vi ha perdonato in Cristo. Potremmo andarcene. Dette queste parole potremmo andarcene a casa. Però, vedete, non è che ci sono scuse di vario genere. La domanda che viene posta e che si pone il profeta, che pone alla persona in genere, con che cosa verrò in presenza del Signore? Dice, come? E noi non è che veniamo solo qua in presenza del Signore, è vero, c'è scritto quando due o tre si trovano nel mio nome io sono in mezzo a loro, ma noi siamo sempre alla presenza del Signore, perché lo Spirito Santo di Dio, se è vero, è venuto a vivere in noi. Ecco. Allora si sente spesso, fratelli e sorelle, parlare del peccato di Giuda, di Israele, questo si sente spesso, rimproverare il loro comportamento, ma che questi erano così, erano colà, il loro stile di vita, la loro ribellione che hanno avuto nei confronti del Signore. Che bello poter dare questi bei giudizi, no? Stiliamo la pagella per gli ebrei, per Giuda e Israele. Questa è la pagella che stila il Signore, come abbiamo visto. Ma si dimentica che Israele, cari fratelli e sorelle, era il solo popolo ad avere una relazione con il solo vero Dio. Questo si dimentica. Come noi oggi siamo il solo vero popolo, non noi qua dentro, tutti coloro che hanno riconosciuto, no? Che hanno accettato, ad avere questa relazione con il Signore, così, se è vero che abbiamo creduto. Quindi, se Israele, noi giudichiamo la loro testardaggine, immaginiamo che cosa succedeva agli altri popoli. Cioè, mentre noi sappiamo queste cose perché il Signore ha avuto una relazione con loro, e c'è scritto, anzi, perché ha avuto questa relazione? Perché loro fossero servitori del Dio vivente, come dobbiamo esserlo noi oggi, assieme a loro. C'è scritto, mi pare addirittura il nome, soltanto voi ho conosciuto tra tutti i popoli, tra tutte le nazioni. Basta, non ce n'erano altri. Immaginate come vivevano gli altri popoli, in quale disonore, in quale ignominia vivevano, in quale buio, con quali leggi vivevano i pagani. Conosciamo tutti la storia dei romani, la storia dei babilonesi, la storia dei greci, la storia dei pompeiani, che poi erano romani, non è che diversifica. Quando leggiamo il Tanakh, che è il Vecchio Testamento, non comprendiamo assolutamente nulla, fratelli e sorelle. Non comprendiamo nulla perché il nostro spirito è di giudizio e non di umiltà. Vedi quello che sta scritto nel libro di Michea, quando dice, dopo tutte queste offerte, non ci sono altre offerte da fare, ma il Signore vuole che tu abbia misericordia e che cammini umilmente con il tuo Dio, umilmente. Quindi, per quello che noi non capiamo niente, più delle volte non capiamo niente, perché non abbiamo, come abbiamo letto prima, lo spirito di Cristo. E questo dovrebbe essere un problema. Ma più è lo spirito di umiltà. No? Israele ha vissuto la tragicità del peccato e della disobbedienza sulla propria pelle, l'ha vissuto. perché, come dicevo prima, ha conosciuto il solo vero Dio, ma gli altri, il buio della loro legge, questo hanno vissuto, perché era contrario alla legge di Dio. Cioè, immaginate in quale bestiume vivevano gli uomini. La luce vera che è venuta nel mondo è venuta attraverso gli ebrei, quindi Gesù Cristo, che il Signore ha preparato. Chi è vero credente non giudica Israele, ma prende parte e diventa uno di loro. In che modo diventa loro? Perché diventa ebreo, vai al muro del Tempio? No, non diventi ebreo per quello. Ma perché? Perché riconoscendosi in un'umanità decaduta e pervertita dal peccato, perché tali eravate alcuni di voi. Noi tali eravamo. Ladri, chiunque, avete visto, cioè, c'è l'imbarazzo della scelta. Se qualcuno ha qualche cosa da... No, c'è l'imbarazzo della scelta. Ma il problema vero, capisci, che noi siamo sempre meglio degli altri, no? Siamo sempre meglio degli altri, siamo sempre migliori degli altri. Ma noi, facendo una cosa del genere, ci mettiamo al posto di Dio, fratelli e sorelle. È una cosa estremamente da meditare. Non presentando davanti a Dio la propria giustizia, noi dobbiamo presentarci, non presentando la nostra giustizia davanti a Dio, cioè la nostra giustizia nei confronti degli altri, ma noi dobbiamo presentarci davanti a Dio con il nostro proprio peccato. Questo è, dobbiamo ricordarci la nostra storia, non solo quella del passato, dobbiamo toglierci tutte le travi, capisci, che ci sono davanti ai nostri occhi. Ma se noi non lo facciamo umilmente, questo è impossibile. Ecco perché il profeta Daniele, che era il profeta Daniele, uomo amato da Dio, perché lo dice, glielo dice l'angelo, non è perché lo dice... Quindi tra tanti, che erano, lui non diceva il mio popolo ha sbagliato, lui diceva abbiamo peccato contro di te. Questo diceva il profeta Daniele. Quando soltanto allora, e solo allora, le porte della grazia, sapete, grazia significa perdono, le porte della grazia si aprono e il soccorso di Dio ci viene incontro, soltanto in quel momento e non prima. Per questo il Signore ha mandato il proprio figlio perché venisse compiuta la giustizia, perché noi fossimo perdonati. E per questo l'amore ha vinto la morte. L'amore è più forte della morte. Non c'è niente di più forte che non la morte. Ma vedete, quando noi giudichiamo, noi non amiamo. Quando noi vogliamo prevaricare gli altri, prevalere sugli altri, noi non amiamo. Nessuno può dire di amare Dio che non vede se prima non ama il suo fratello che vede. Così sta scritto. L'amore non si offende. Eppure noi siamo pieni di risentimento. Sapete? Se l'amore non sapete, il risentimento in fondo è una cosa del genere. Pronti ad accusare per i torti subiti e per le mancanze e per le mancate aspettative dal nostro prossimo. Noi ci aspettiamo che... Mi aspetto da quel fratello che io... Eppure io ho fatto tanto bene a questo fratello. Ma questo fratello non ha mai fatto niente per me. Certo, ma questo non è un motivo per cui io debba offendermi o posso offendermi. Questa non è un'offesa, può essere una constatazione, è una verità, non è che è una menzogna, è una verità. Ma questo non significa assolutamente che io debba avere delle aspettative. A me non interessa, a me interessa semplicemente essere e comportarmi come il Signore mi ha chiesto di comportarmi. Il resto non mi interessa, anche se la verità rimane, non è che possiamo dire che non c'è. Se io sono generoso con un fratello, il fratello non è mai generoso con me. Questa è una verità, non è che è qualcosa di diverso. Che dovrebbe dire Gesù per tutto questo? Se, allora, vedete, quando ci sono queste motivazioni, queste aspettative che non ci sono, e c'è il risentimento in noi tante volte, il cuore si gonfia perché non siamo pronti a perdonare. Semplicemente per questo, si gonfia. Vuol dire che dentro di noi c'è ancora lo spirito di Caino, fratelli e sorelle, che uccide suo fratello per risentimento, per gelosia. Cos'è questa cosa? Che significa? Vedete cosa ha generato? È partita la gelosia, è partito il risentimento, è stato commesso il primo omicidio della storia. Dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Che ne so io dove è mio fratello? Così gli ha risposto Caino al Signore. Dov'è tuo fratello Abele? Che ne so io dove? No? Nessuno può diventare una nuova creatura in Cristo, come abbiamo visto prima, se lo spirito del proprio io non è morto. Noi, questo è il problema, fratello. Come c'è scritto, il vecchio uomo che deve morire, lo diciamo tante volte, come il Signore tante volte ha detto e invitato Israele a comportarsi in un certo modo. Cosa significa questo? Significa che fino a quando ci sono contese, sette, divisioni, gelosie, è un problema grave. Perché? Perché questo è lo spirito che non ha vinto il mondo. Lo spirito che ha vinto il mondo è lo spirito dell'amore di Gesù, dell'amore di Dio. Ma questo non è lo spirito che ha vinto il mondo, ma è lo spirito che ha sconfitto l'uomo. L'uomo è sconfitto da queste cose, non esce vittorioso. Il desiderio di imporci, di imporre la propria idea, fa parte di questo spirito. Fa parte di questo spirito. Io ho ragione. Ma anche se tu hai ragione, non devi pretendere di aver ragione. Questo è lo spirito che viene dal Signore, perché è uno spirito pacifico, perché non contende. Il desiderio di imporci e di imporre la propria idea, non solo con chi discute, ma anche con gli altri. Fa parte di questo spirito, lo spirito di Caino. Caino fu geloso di Abele, suo fratello lo uccise. La contesa, lo spirito, vedete, dalla contesa c'è già lo spirito di morte, perché sapete, mortificazione, no? È un po' già un, no? È lo spirito che viene mortificato. Viene abbattuto prima poi della catastrofe. E questo spirito di sopraffazione è quello che genera morte perché odia il proprio fratello. Se è vero che abbiamo creduto, questi sentimenti non potranno più fare parte della nostra vita. Fratelli, il Signore ci chiede non solo, c'è scritto non solo chi ascolta, dice non siate solo uditori, ma facitori della parola. Perché è facile parlare, posso dire quello che voglio, ma il problema principale della fede è quello di mettere in pratica veramente la parola di Dio. Nella nostra vita, non è che la devo mettere in pratica per gli altri e a me stesso invece non la pratico. Cioè la trasformazione deve venire prima dentro me stesso, perché non possiamo far parte più, questi sentimenti non possono far più parte della nostra vita perché li abbiamo sepolti con il battesimo nel vecchio uomo. Dovrebbe essere così, io dico dovrebbe perché se non lo è grave, e ognuno esamini se stesso, come dice prima che facciamo la Santa Cena, ora ognuno esamini se stesso, eccetera eccetera. Il profeta Daniele, come vedete, un uomo grandemente amato da Dio, si include tra i peccatori, dice voi, il Signore, loro hanno peccato, io sono giusto, e lui si rende conto, e questo è lo spirito che il Signore gradisce, facendosi portavoce del suo popolo. Ma perché il profeta Daniele era amato così tanto da Dio? Era amato perché si rendeva conto del grave stato di peccato del quale era coinvolto il suo popolo e che si era reso colpevole. Quindi non c'è spirito di giudizio, ma richiesta di misericordia a Dio. Cioè non c'è spirito di giudizio. Ecco cosa hanno fatto, disgraziati, vi siete meritato questo. No, lui soffre, perché l'amore soffre ogni cosa, non c'è scritto. E quindi lui ha questo spirito, perché? Perché questo spirito ce l'ha solo chi veramente ha lo spirito del Signore. Si rende conto di tutti questi peccati che sono stati commessi, della disubbidienza, l'abbiamo letto prima. Si rende conto e non dice, ecco, io sono un profeta, sono diverso da loro, come fanno popolo, sacerdote, no. C'è questo spirito, e noi questo spirito di consapevolezza, se abbiamo capito qualcosa di Cristo, se veramente lo spirito di Cristo è in noi, questo è lo spirito di consapevolezza, di essere consapevoli non solo del nostro peccato, che è sempre deve essere davanti a noi, per ricordarci prima di giudicare gli altri, la nostra storia dobbiamo ricordarci, perché questo ci fa in modo che siamo più manzi, dice qualcuno, no? Prima di salire, no? Con le furie, questo ci permette di essere più Non possiamo presentarci davanti a Dio mostrando la nostra giustizia. Sapete cosa significa mostrando la nostra giustizia? I nostri desideri che niente hanno a che vedere con Lui. Non possiamo presentarci davanti a Dio, dice io sono giusto. Ma io quando mi presento davanti a Dio, cosa sono io? Cioè, non quando, io dovrei essere sempre così, ma poi quando mi presento davanti a Dio, quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Dice il profeta Isaia, la nostra giustizia è un abito lordato. Vi ricordate? Questo è scritto. Senza l'amore di Dio, la crudeltà dell'uomo sarebbe stata come una gabbia di ferro e la sua pazzia come l'oceano che copre i suoi fondali. Immaginate cosa sarebbe stato il mondo senza la misericordia del Signore, che è venuto a cercare coloro che avrebbero accettato, e anche coloro che non hanno accettato. Lui è venuto a cercare tutti, ma poi sono coloro che lo amano, che accettano la sua volontà e la mettono in pratica. Non solo contemplano la legge, la guardano, e poi fanno come il fariseo che diceva, oh Dio, meno male che io non sono come quel pubblicano che è passato, capisci? Ma io sono giusto invece, no? Sono cose più grandi di noi, ma la lingua, che è un piccolissimo membro, vedete cosa è capace di fare, può dare fuoco a un'intera foresta, così sta scritto. Ma per evitare che questo avvenga, cari fratelli e sorelle, ricordiamoci del nostro percorso, di chi siamo noi, di quanto male abbiamo fatto a noi stessi e agli altri. Vedete, il male più eclatante è sempre quello di vedere la rapina in banca, di vedere le varie cose. No, c'è un male subdolo che mortifica noi stessi, mortifica il prossimo e offende il Signore. Finché ci sentiamo nel giusto, Gesù non è nato in noi. Togliamocelo dalla testa. Non conosciamo né la sua pace né il suo amore. Si legge in tanti muri, vedete, in certe porte, c'è scritto io ti amo, si legge su questi muri. Ma il più delle volte sarebbe più corretto dire o leggere io amo me stesso. Cioè, io amo ciò che penso e non mi importa se è giusto o sbagliato. Questo è il problema, la diversità. Io ho diritto di pensare, ci mancherebbe la libertà che manda il Signore, ma devo anche considerare l'altro. No, non è che io lo amo fino a me stesso. Con che cosa verrò in presenza di Dio? Noi che cosa, quando andiamo? Ci andiamo in presenza di Dio intanto qualche volta, non lo so io devo, ognuno deve parlare per se stesso, io parlo per me stesso. Ci andiamo in presenza di Dio qualche volta, perché ci siamo dimenticati anche della sua presenza, siccome abbiamo tante cose da fare, torroni, marmellate, tutto ciò che... Ma qualche volta in presenza di Dio ci andiamo, e quando ci andiamo, come ci andiamo in presenza di Dio? Caino e Abele portavano i frutti del loro lavoro. Cioè tutti andavano in presenza di Dio, questa è la storia, ma noi non ci andiamo. E noi veniamo al culto, va benissimo, ma come veniamo al culto? Come veniamo al culto? Caino e Abele portavano i frutti del loro lavoro, altri portavano vitelli, olocausti, fiumi d'olio. Cosa porterò in offerta al Signore? Porterò forse il mio figlio primogenito perché egli perdona il mio peccato. Ma vi rendete conto della pazzia dell'uomo? Ma vi rendete conto che cosa significa? Ecco, noi giudichiamo, non sanno. Dice, voi parlate male di ciò che ignorate. Non si ricordano che Israele era comunque l'unico popolo che ha avuto questa rivelazione, e siccome era come tutti gli altri, non è che erano speciali, erano come tutti gli altri, sono stati resi speciali dal fatto che Dio li ha scelti e ha comunicato con loro, non è che erano migliori, perché hanno peccato? Hanno peccato esattamente come noi, perché erano disobbedienti? Perché erano esattamente disobbedienti come noi. Quindi chi pensa che loro sono, sbaglia. L'unica cosa, la differenza qual è? come per noi, la differenza fra noi e gli altri che non conoscono il Signore è questa, che noi abbiamo conosciuto te, il solo vero Dio. E questa è la differenza, così come loro. Il Signore aveva un programma, un progetto per loro, questa è la differenza che li fa diversi, come fa diversi noi. Questa è la differenza, non c'è un'altra differenza. Cosa porteremo? Come gli altri per ingraziarsi alla divinità offrivano il proprio figlio, no? In olocausto. La storia di Ifigenia, i greci, i romani, ma tutti quelli che c'erano attorno sono state trovate ancora oggi, ci sono anche in vari musei, ci sono le ossicine dei propri bambini offerti in olocausto, no? Con l'urna che porta queste cose. O uomo, chi ti ha fatto conoscere il bene? Così sta scritto. Chi è che ti ha fatto conoscere il bene? E a voi, a noi, chi è che ci ha fatto conoscere il bene? Il vero bene che ci dà la libertà. Ecco che cosa desidera il Signore da te. Che tu pratichi la giustizia e che la misericordia e che cammini umilmente. Senza tutto questo, l'umiltà non c'è. Che tu cammini umilmente con il tuo Dio. Sapete cosa significa umilmente? Forse noi non la conosciamo l'umiltà, perché abbiamo sempre tanta fuffa. Si gonfiano i polmoni, ma finché si gonfiano i polmoni di aria va bene, ma quando invece si gonfia il cuore, no? Ma noi forse non ci preoccupiamo neppure della presenza del Signore, perché se ciò fosse vero, finalmente il nostro comportamento sarebbe diverso. E no, cari fratelli e sorelle, forse non siamo interessati a ciò che il Signore ci dice, esattamente come fu per Israele. Il Signore dice, ma loro non erano molto interessati. Eppure il Signore aveva preso sul serio la cosa, come dovremmo prenderla sul serio noi, perché le conseguenze si sono viste. E se noi non vogliamo delle conseguenze nella nostra vita, faremo bene a prendere sul serio la parola del Signore, come ho visto l'altra volta. Se io vedessi un figlio o un fratello che amo, mia madre, chiunque, nel momento che il Signore gli dice no, tu non entri, non sei a posto, fuori i cani e tutto ciò che c'è scritto nell'Apocalisse. Beh, ve l'ho già detto l'altra volta, immaginate che cosa potremmo provare nel nostro cuore oggi, se anche se noi saremmo salvati. Sarebbe una cosa tristissima. Soltanto il Signore può ovviare a questo problema nella nostra vita, nel momento che ci ha portati nella nuova vita. Perché oggi noi abbiamo gradi di parentela fortissimi, un domani quasi sicuramente questi gradi di parentela non lo so come saranno e non voglio entrare in cose che non sono dalle quali non sono competente, ma sicuramente oggi capisco che cosa significa amare. Noi ci sentiamo sempre migliori e più giusti degli altri, ma fino a quando il Signore sopporterà la disobbedienza, la ribellione ai suoi ordini, se sei figlio, fino a quando sopporterà tutto questo? Fino a quando lo sopporterà? Poi, c'è stato un momento che non l'ha più sopportato. Certo, gli altri popoli vivevano nella disobbedienza, ma non avevano conosciuto la via della vita. Loro non l'avevano conosciuta. Ma questa non è la giustificazione. No, lo sapete. Voi pensate che il culto si conclude sempre con una bella ramanzina, no? Una bella ramanzina. Vado a casa, poi mangio, bevo, faccio la dormitina, la passeggiatina, o quello che comporta. Mi dedico a tutte le mie cose e poi mangiamo, viviamo, la settimana dopo ci vediamo di nuovo se posso, se non posso vado un'altra parte. E poi tutto passa. Così faceva Giuda prima che fossero deportati, fratelli e sorelle. Vedete che quando uno viene deportato diventa schiavo. Quando uno viene deportato diventa schiavo. Ma il Vangelo è mosso dall'amore di Dio per l'uomo. Il Vangelo è mosso dall'amore di Dio per l'uomo. Infatti non c'è amore più grande che, se il Signore ci parla attraverso lo Spirito, non c'è amore più grande per l'uomo, ma noi non siamo più di Lui per poterlo ignorare. Noi non siamo più del Signore per poter ignorare l'amore che dobbiamo avere. Il Vangelo, che significa buona notizia, il suo scopo è l'amore. L'amore di Dio per l'uomo. Ma l'amore di Dio per l'uomo, vedete, quando si parla di queste cose, si pensa subito alle opere caritatevoli. E ci laviamo la coscienza. No, l'amore di Dio per l'uomo è la salvezza che Dio ha destinato all'uomo. Non c'è amore più grande di questo. Perché se no il Signore avrebbe provveduto Lui direttamente. Pensate che a Dio è qualcosa di, c'è qualcosa di impossibile da provvedere? Forse non può far produrre 1 milione di banane a un banano? Anziché soltanto, che ne so, 1 migliaio? Facciamo un esempio. Forse è questo? Ecco lo scopo dell'amore di Dio. La salvezza dell'uomo. Non ci sono altri scopi. Gli altri sono scopi subdoli, no? Poi, non significa che noi con questo non dobbiamo soccorrere il nostro prossimo. Quella è ancora un'altra cosa. Ma dobbiamo mettere le cose in ordine. Verrò in presenza di Dio oggi dicendo: Signore, grazie che mi hai cambiato da peccatore a uomo libero. Perché questa è la differenza, non è che da peccatore a uomo giusto, da peccatore a uomo libero. Questa è la mia offerta di riconoscenza, questa è la mia offerta di riconoscenza, e non oserò alzare la mia superbia, non oserò su nessun essere, né su Israele, né su altri, perché so quanto mi hai perdonato. So quanto mi hai perdonato. È così che verrò davanti a te, o mio Dio, o mio Salvatore, per onorarti con il mio comportamento tutti i giorni della mia vita. Come dice il profeta, De, nel Vangelo scritto, De, perdona il tuo servitore della tua misericordia.